sollecitazioni che abbiamo nel cuore in questo momento ecclesiale, un po' perché la ricchezza dei testi è sovrabbondante, un po' perché ci rendiamo conto che siamo qui proprio per obbedire al comando del Signore. Pregate il Padre della Messe perché dia operai per la sua Messe. E quindi, come popolo di Dio, siamo con le mani alzate, sapendo che ogni servizio al Vangelo, ogni persona che decide di servire il Vangelo in una vocazione o nell'altra, è il dono più grande che il Padre stesso ci può fare. E siamo qui quindi da poveri, perché i poveri lo chiedono. Siamo qui con una realtà, quella della nostra Chiesa diocesana, della Chiesa universale, che è toccata profondamente, forse non tanto, anche ma non tanto, dall'esiguità delle vocazioni, quanto forse dalla autorevolezza di coloro che sono chiamati. Coloro che ricevono il battesimo, ministeri particolari dentro la comunità cristiana, ministri ordinati, vescovi, presbiteri, diaconi, dove soprattutto chi è chiamato in causa sa di avere ricevuto un dono assolutamente immeritato. E però sentirci profondamente appellati perché la nostra esistenza dica ciò che siamo chiamati ad essere, e non invece che i nostri stili di vita, di battezzati, di cresimati, di coniugati sacramentalmente, di chi ha ricevuto gli ordini, a un ministero, qualunque ministero dentro la Chiesa, viva questa sua vocazione con una realtà talvolta appunto di non profonda unità interiore, se non di una terribile schizofrenia tra ciò che diciamo e ciò che scegliamo come stile di vita. Da poveri davanti al Signore alziamo le mani al cielo, innanzitutto ringraziando per tutti i ministri del Vangelo, sia nel sacramento dell'ordine, sia chiunque battezzato si prenda sul serio il proprio battesimo, per la testimonianza che viene data nella nostra Chiesa locale. Noi siamo le pietre vive della Chiesa. È inutile puntare vicendevolmente il dito: tu presbitero non fai, tu battezzato non sei, tu coniugato non vivi, quanto piuttosto davanti al Signore, tutti quanti consci di un dono di una portata incredibile e anche di una nostra povertà reale, oggettiva. Questi tre verbi che oggi, in questa veglia di preghiera per le vocazioni, ci sono messi sotto gli occhi e soprattutto nel cuore, sono ben caratterizzati da quel cuore che è messo proprio in prima pagina, questo giovanissimo re che deve regnare dopo suo padre, che è un re fuori norma. Israele non avrà mai più un re santo e giusto, grande e nello stesso tempo peccatore come Davide. E questo Salomone, che in fondo davanti a Dio viene fuori con una richiesta, che è la richiesta che abbiamo ascoltato, che è una richiesta che vorremmo fare noi personalmente e noi come Chiesa diocesana. Chiede a Dio, ed è interessante, che Dio si mette davanti a lui e prima che Salomone esprima qualsiasi preghiera, qualsiasi desiderio, Dio stesso gli dice: qualunque cosa tu desideri, io te la darò. All'inizio c'è sempre una larghezza sovrabbondante da parte di Dio, immeritata da parte nostra. Ma questo giovane uomo che deve regnare e che poi durante il suo regno, un po' come suo padre, un po' come tutti, avrà dei gesti di altissimo livello, basta dire che la sapienza si rifà a Salomone, e nello stesso tempo, proprio nel suo governo, gli idoli entrano in Israele attraverso questo movimento, appunto, di aveva un harem molto partecipato, e attraverso le sue donne, che venivano naturalmente da tutto il vicino Oriente, ci fu l'introduzione proprio nel cuore del monoteismo di tanti svarioni. E allora un'immagine anche qui, la grandezza di Salomone che si declina anche con la sua inevitabile povertà umana, ma attraverso queste realtà, Davide così, Salomone cosa, i giudici quello che erano, i successori, gli altri re, qualcuno proprio matto dalle gare, qualcuno cattivo all'inverosimile. Eppure la storia della salvezza procede attraverso realtà che sono anche infinitamente fragili e toccate profondamente dalla povertà, dal peccato, dalla chiusura a Dio. Dio continua a fare salvezza. Ecco perché, per esempio, tutte le grandi storie dei patriarchi nel libro della Genesi, quando qualcuno le ascolta e sente determinate cose, si meraviglia, perché pensa che la vita dei grandi patriarchi e delle matriarche debba quasi essere la vita di Santa Maria Domenica Mazzaleggio, di Domenico Savio, no? Don Bosco. Viene raccontato che attraverso la loro vita, la vita come andrà, che è anche una vita di peccato e di povertà, nonostante questo peccato non sarà un freno, non bloccherà la salvezza, ma attraverso realtà umane anche poverissime la salvezza corre dentro la storia. Ditemi se questa non è la vocazione di ognuno di noi, vescovi, presbiteri, diaconi, vita consacrata, cresimati, battezzati, ogni ministero. Dio che decide di fare salvezza dentro le nostre vite. Non soltanto nonostante le nostre vite, ma proprio attraverso le nostre vite. È la grande richiesta di Salomone, che di grande sapienza, donami un lev shomea, donami un cuore ascoltante. È quello che vogliamo chiedere al Signore. E questo si manifesta in mille modi, l'ho richiamato anche nell'istruzione sulla celebrazione dell'Eucaristia, dove richiamo il fatto appunto di foglietti, fogliettini e sussidi vari che non possono prendere il posto di una attenzione cordiale, fisica, visiva, di quando la parola di Dio viene proclamata nelle liturgie. Un cuore ascoltante per discernere, per comprendere. Ed è nel cuore proprio di questa veglia che la pagina che abbiamo ascoltato del Vangelo è una pagina, direi, che richiama l'elemento fondamentale del discernimento e lo fa attraverso questa immagine che abbiamo ancora fresca, perché sono testi pasquali della passione del Signore che la liturgia ci ha posto in cuore per discernere. Anche il messaggio di Papa Francesco, innanzitutto si discerne perché oggi noi abbiamo necessità di comprendere. Il comprendere di domani, il comprendere di ieri sono importanti, ma oggi noi abbiamo necessità davvero di leggere dentro la vita e di cogliere, come dice Papa Francesco, a che cosa il Signore mi sta chiamando per essere continuatore della sua missione. La gioia del Vangelo. Noi sappiamo che la gioia si attiva soltanto in una relazione. Non viene dalle cose la gioia, solo da relazioni. La gioia del Vangelo che ci apre all'incontro con Dio e con i fratelli non può attendere le nostre lentezze e pigrizie. Questa è la chiave di volta che ci può dare una parola significativa sulla pagina del Vangelo, capitolo 13 del Vangelo di Giovanni che abbiamo ascoltato. Gesù sta vivendo un momento particolarissimo della sua esistenza e coloro che in qualche modo con lui per la comunione condivisa avrebbero dovuto comprendere i segni che Gesù in quel momento faceva, erano tutti con Gesù, erano tutti intorno a Gesù, tutti hanno vissuto quella Eucaristia, quel dono che Gesù fa di sé, eppure non riescono a comprendere i segni che Gesù pone. E qui c'è già il primo grande elemento che ci fa pensare molto. Non basta essere frequentatori assidui, come il vescovo, i preti, i diaconi e ciascuno di voi, delle cose di Dio. Noi siamo sempre tra il vestibolo e l'altare. Noi che ci dimeniamo avanti e indietro nelle sante liturgie, con mille segni cristiani, pensate questi, stiamo parlando dei dodici, del gruppo scelto da Gesù stesso, che però proprio per questa vicinanza che il testo ci dice che evidentemente non c'è così sufficientemente per decifrare quello che sta avvenendo, allora sono con Gesù, intorno a Gesù, ma la consonanza affettiva, relazionale, in quel momento non è proprio così alta, perché non riescono a capire poi quello che viene. Noi leggiamo questo testo soprattutto per quella breve frase detta, ma sa anche a un suo significato, che dopo quel boccone il diavolo entra in Giuda. Allora viene normale dire che è Gesù che gli ha infilato il diavolo in bocca. No, non è così. È evidente che non è così. Il diavolo, la trasversalità, l'obliquità nello stare insieme a Gesù, il porre il boccone in bocca ad uno era il segno massimo di affetto, di considerazione e di prossimità che il più grande, il più importante che c'era a tavola faceva. Giuda è stato trattato così, con il segno per eccellenza della prossimità, per eccellenza della considerazione. Fino all'ultimo Gesù cerca di far aprire cuore ed occhi a Giuda dicendogli: io ti amo. Questa, sappiamo che Giuda aveva già il cuore altrove, e questo è il dramma. Giuda e anche coloro che sono intorno a lui e intorno a Gesù non riescono a comprendere i segni assolutamente unici di amore che il Signore in quell'istante sta ponendo. Il cuore distaccato, il cuore che non ascolta, il cuore cioè che non obbedisce alla parola, è un cuore che non sa discernere e prende fischi per fiaschi, roma per toma. Non si riesce a leggere. Ecco perché non basta la vicinanza fisica, ma c'è necessità di un cuore disponibile all'ascolto, un cuore che dà credito a Gesù, perché anche quest'ultimo gesto di portata eccezionalmente grande nell'amore può essere frainteso da colui che lo riceve e da coloro che in qualche modo vedono. Discepoli, Giuda, Pietro, Giovanni che fa da intermediario, Pietro gli si rivolge e dice: chiedigli, a chi si sta riferendo? Giovanni si presta a questo, nessuno tra i presenti riesce a cogliere la portata di questo gesto. Qui nasce davvero da una parte l'impetrazione al Signore di darci un cuore ascoltante, cioè obbediente, capace di vero ascolto e di vera obbedienza. Nello stesso tempo chiedere misericordia, perché da cristiani, da frequentatori della liturgia, addirittura da gente che dice di aver dato se stesso, se stessa, per il Vangelo, per l'evangelizzazione, ancora la capacità di discernere i gesti, la presenza, le orme, gli indizi dell'amore di Dio dentro la propria storia personale, dentro la grande storia, dentro la storia di questo momento della vita della Chiesa. Voi capite che ci interpella, dobbiamo chiedere.